Si parla tanto di legittimare le emozioni dei bambini per aiutarli a superare le loro crisi emotive. Il problema è che molto spesso gli adulti non hanno imparato a farlo e quindi non sanno come insegnarlo ai più piccoli. In questo episodio parliamo di emozioni. Impariamo a conoscere alcuni fatti, alcuni aspetti, alcune informazioni importanti sulle emozioni e come insegnare ai bambini a riconoscere, gestire e trasformare le loro emozioni. Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei 3 bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta. Lo sponsor di questo episodio è la membership delle mamme Superhero. Ogni mese sono a disposizione degli iscritti una masterclass, 2 live di ascolto e condivisione, tante risorse per praticare il respectful parenting e allenare la pazienza, ma soprattutto una rete di mamme che si accoglie e si supporta senza giudizio. Se vuoi anche tu partecipare a questa community che educa controcorrente, è facilissimo. Ti puoi iscrivere per 17 euro al mese o puoi fare un'iscrizione annuale di 170 euro, quindi 2 mesi gratuiti. Vai nella descrizione di questo episodio e segui il link. Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero. Oggi argomento che mi rende super entusiasta, quello delle emozioni. Si parla di emozioni, sentimenti, sensazioni, feelings, oh the feelings. Spesso però siamo, dobbiamo dirlo, ignoranti in materia, perché non è un argomento che ci viene insegnato a scuola, a casa, al catechismo, all'università, da nessuna parte. Quindi oggi voglio parlare di emozioni e voglio equipaggiare voi genitori a crescere in questo ambito e insegnare ai vostri figli l'importanza di riconoscere e gestire le emozioni. Prima di tutto voglio fare una descrizione, voglio darvi delle definizioni, però parto dicendo che emozioni e sentimenti sono complessi e quindi lascio agli esperti tutte le definizioni tecniche e tutte le specifiche, i dettagli. Quello che voglio fare oggi però è prendere un argomento così colossale e di solito riservato a studiosi e ricercatori e renderlo comprensibile e commestibile per tutti noi che lavoriamo o viviamo con i bambini. Innanzitutto vorrei fare una distinzione tra emozioni e sentimenti, giusto per partire dalle basi, e ho preso la definizione da un sito online che si chiama State of Mind. Dice così: dal punto di vista neurobiologico, un'emozione è un insieme di risposte chimiche e neurali prodotte dal cervello quando viene rilevata la presenza di uno stimolo emotivamente saliente, quindi un oggetto o una situazione. Che cosa vuol dire in parole povere? Se provo paura, sentirò a livello fisico certe sensazioni dettate da risposte chimiche e neurali prodotte dal cervello. Quindi vedo un cane, ho paura dei cani, a livello neurobiologico il mio cervello produce una risposta chimica e neurale. Le emozioni si dividono in primarie e secondarie, ma questo lo vediamo dopo. Cosa sono invece i sentimenti? Sempre la definizione dice che i sentimenti sono disposizioni affettive rivolte in maniera relativamente stabile verso specifici oggetti prodotti sulla base di esperienze precedenti o dell'apprendimento sociale. Che cosa vuol dire? Che se io vedo quel cane, in base alla mia disposizione affettiva nei confronti dei cani, cioè in base al fatto che io ami i cani o detesti i cani, posso manifestare un sentimento di paura o di amore. Quindi il sentimento viene in base a esperienze precedenti riguardo a un determinato episodio o a un determinato oggetto o a una determinata persona, animale, eccetera. Ok? Quindi vediamo subito che le due cose sì, sono distinte e separate, ma non tanto, perché l'essere umano è complesso e meraviglioso. Quindi piuttosto che concentrarci su oh, questa cosa è un'emozione, invece quest'altra è un sentimento, voglio semplicemente dire che sia emozioni sia sentimenti sono esperienze costanti delle nostre giornate di esseri umani. Quindi capire cosa ci succede dentro quando arriva un'onda emotiva, quindi quando abbiamo delle risposte, siano esse di sentimenti o di emozioni, per me è importantissimo, perché se riusciamo a fare questo questo lavoro noi adulti, le nostre conoscenze automaticamente, come per osmosi, passeranno ai nostri figli, perché sappiamo che i bambini imparano solo in tre modi: con l'esempio e con l'esempio. Quindi se noi ci relazioniamo con loro giorno dopo giorno e iniziamo a comprendere come funzionano le emozioni dentro di noi e dentro di loro, come funzionano i sentimenti dentro di noi e dentro di loro, passiamo questa conoscenza alle nuove generazioni. E questo è, secondo me, importantissimo. Dopo questa lunga introduzione, vediamo quali sono le emozioni primarie e quali sono quelle secondarie, e vediamo anche degli aspetti bellissimi che io ho imparato sulle emozioni nel corso degli anni. Prima di tutto voglio parlare di emozioni primarie. Anche su questo tema gli studiosi e i ricercatori non sono proprio tutti d'accordo. La maggior parte degli studiosi dice che le emozioni primarie sono 6, e cioè gioia, rabbia, tristezza, sorpresa, disgusto e paura. Altri aggiungono la vergogna alle emozioni primarie, altri considerano la rabbia un'emozione secondaria. Come dicevo prima, la definizione e applicarsi al pelo nell'uovo non ha tanto senso in questo contesto, ok? Quindi ci sono delle emozioni primarie che sono appunto quella risposta a un evento stimolo che avviene intorno a noi. Sono risposte automatiche perché sono risposte neurobiologiche, cioè il cervello manda segnali chimici e neurali al corpo, alla mente, a quel che è, quando succede uno stimolo. Facciamo un altro esempio tipico di una mamma. La mamma sente il neonato piangere, singhiozzare, immediatamente cosa fa? Probabilmente è presa da paura, magari il neonato è in difficoltà, sta cadendo dal letto. Vediamo che con la coda dell'occhio vediamo il neonato che inizia a rotolare e sta per cadere dal letto, ci prende la paura. Cosa succede? Il cuore ci batte forte, ci sudano le mani, le gambe iniziano a correre velocemente per salvare il neonato dalla caduta, no? Alzi la mano, la mamma che non ha mai fatto cadere un neonato dal letto o dal divano. Vorrei che queste mamme mi scrivessero, perché siete veramente rare, siete rarissime. Penso che sia successo a tutti di avere il neonato che rotola e finisce sul marmo o sul parquet, ma questo è un altro discorso. Quindi le emozioni primarie sono quelle che affiorano per prime. Ma poi, se avete mai visto la meravigliosa ruota delle emozioni, cercatela su Google, oppure troverò il modo di mettervela in qualche link alla descrizione di questo podcast. È bellissima, perché dalle 6 emozioni primarie che sono al centro in un cerchio partono poi una serie di raggi con tantissime emozioni secondarie, perché dicevamo prima, l'essere umano è molto complesso, non è che sono solo 6 le emozioni che proviamo. In particolare, un paio di emozioni di cui voglio parlare adesso sono la vergogna e l'ansia. La vergogna è un'emozione fortissima che proviamo in tanti quando abbiamo paura di disconnessione. Che vuol dire? L'essere umano ha un bisogno primario di essere accettato e amato. Quando proviamo vergogna, questo bisogno primario viene messo a rischio. Corriamo il rischio di non essere accettati, di non essere amati. Quindi, provando paura di essere tagliati fuori, proviamo vergogna. Quando è, per esempio, che noi siamo la causa della vergogna dei nostri figli? Quando gli diciamo, per esempio, non vedi come sei l'unico che si comporta così? Tutti i tuoi amici, invece, sono andati a giocare senza fare tanto i capricci. Cosa stiamo facendo? Stiamo isolando, stiamo causando disconnessione tra nostro figlio e gli altri bambini, e quindi il bambino inizia a provare vergogna. Ok, questa è un'emozione molto forte, molto comune tra i bambini e tra gli adulti. Un'altra emozione comunissima è l'ansia. L'ansia è l'agitazione causata da incertezza o insicurezza riguardo al futuro. Quindi non so se riesco ad arrivare a fine mese con lo stipendio, provo agitazione a causa di questa incertezza. Non so se mio figlio supererà l'anno scolastico, quindi provo ansia, un'agitazione riguardo all'insicurezza del futuro. Queste sono tutte emozioni. Adesso io voglio parlarvi di 7 aspetti importanti delle emozioni che io ho imparato nel corso degli anni, che ci aiutano ad avere intelligenza emotiva, in un certo senso. Perché più noi scopriamo informazioni, fatti, conoscenze sulle emozioni, più possiamo gestirle in noi stessi e aiutare i nostri figli a gestire le loro. Primo aspetto importante riguardo le emozioni. 1. Noi non siamo le nostre emozioni. L'immagine più semplice per capire questo concetto è questo: tu sei il cielo azzurro, le emozioni sono come delle nuvole. Ci sono nuvole bianche, grigie, spesse, sottili, possono essere grandi, piccole, possono essere soffici oppure molto dense. Insomma, le nuvole possono essere presenti o meno, possono cambiare di giorno in giorno, ma il cielo è sempre lì. La nuvola invece è passeggera e le emozioni sono passeggere. Non siamo noi le nostre emozioni, ma questo forse veniva dopo. E allora ritorniamo al concetto: noi non siamo le nostre emozioni. Quindi io sono cresciuta dicendo sono arrabbiata, sono triste, sono felice. Con questa espressione io mi sto identificando con l'emozione, cioè sto in un certo senso unendo cielo e nuvole. Questa frase non è corretta. Io non sono arrabbiata. La rabbia è l'emozione che io provo, la tristezza è l'emozione che io provo, la felicità è l'emozione che io provo. Quindi io provo rabbia, io provo tristezza, io provo gioia o felicità. È una distinzione importante, perché nel momento in cui tu provi rabbia, se tu dici a te stessa che sei arrabbiata, come fai a staccarti dalla rabbia? Non puoi. Invece devi semplicemente dire provo rabbia, sento ansia. L'importante è che tu ti ricordi che non sei l'emozione che stai provando. Fun fact, questo non l'avevo scritto negli appunti, ma quando noi pensiamo di provare un'emozione, in realtà ne proviamo almeno tre contemporaneamente, cioè non proviamo soltanto un'emozione, magari c'è un'emozione che è dominante, ma poi ce ne sono sempre due o tre corredate, no? Vengono in gruppi. Aspetto numero due, importantissimo, l'autrice Susan David dice: le emozioni sono dati, non sono istruzioni. Che cosa vuol dire? Quando proviamo un'emozione, non dobbiamo agire in base all'emozione che proviamo. Noi facciamo così, proviamo rabbia e allora urliamo. Ma l'emozione è un dato. Quindi le emozioni sono come dei messaggeri o dei segnali che ci informano e ci dicono: ehi, dentro di te sta succedendo questo. Che cosa vuoi fare? Mentre invece noi che facciamo? Sentiamo quell'emozione e agiamo di conseguenza. Perché se io sono convinta di essere arrabbiata, non posso fare altro che farmi guidare dalla rabbia. Se io invece provo rabbia, posso prendere in considerazione il messaggio che la rabbia mi vuole mandare e agire comunque in modo maturo. È una distinzione sottile ma importantissima. Numero 3. Abbiamo detto all'inizio che le emozioni scatenano una serie di reazioni chimiche e neurali. Ad esempio, la paura può mandare tremori in tutto il corpo, uno stato d'allerta, una voglia di scappare. Immagina quindi un bambino di 1, 2, 3, 4 anni, 7 anni, 10 anni che inizia a provare certe emozioni nel suo corpo e fisicamente ha delle reazioni chimiche e neurali che non si sa spiegare. Quindi un bambino che arriva a una festa e si vede travolto da tante persone, magari non si sente a suo agio, prova paura, gli viene l'ansia, inizia a provare una serie di reazioni chimiche e neurali che non sono sotto il suo controllo. Se un genitore non è equipaggiato e non sa che le emozioni si manifestano anche nel corpo, non può aiutare il bambino a capire quello che gli sta succedendo, anzi risponderebbe in maniera poco empatica, in maniera che anzi aggrava il senso di insicurezza del bambino. Se invece sei un genitore equipaggiato a gestire le emozioni, potrai aiutare il bambino a capire se stesso e rispondere nel modo più giusto. Le emozioni causano queste sensazioni fisiche reali che sono però personali. Quindi la gioia si può manifestare dentro di me come un senso di leggerezza, come un senso di solarità, si dice solarità, ma non è detto che per gli altri la gioia si manifesti nello stesso modo. Se io per esempio provo rabbia e sento rigidità nelle spalle, e mi si annebbia la vista, divento con le guance molto rosse e calde, non è detto che gli altri percepiscano la rabbia in questo modo. La sensazione fisica di una certa emozione è reale, quindi non va sminuita, non va ignorata, ma è personale. Ognuno deve scoprire come le emozioni si manifestano dentro di sé e poi capire cosa sta succedendo anche nel bambino e insegnare al bambino che, oh, se provi questo, questo e questo, come mi stai descrivendo che ti senti, può essere che stai provando paura, può essere che stai provando delusione, può essere che stai provando tristezza. Torniamo al discorso del cielo. Aspetto numero 4 relativo alle emozioni. Nessuna emozione è permanente. Come le nuvole in cielo, non sono lì per sempre. A meno che non abiti in Inghilterra, forse allora lì sì che c'è una cappa di nuvole quasi sempre presente, ma in altri posti sappiamo che c'è il cielo azzurro e le nuvole vanno e vengono. È irrealistico aspettarsi di essere sempre felici o aspettarsi che il bambino sia sempre felice, perché come il meteo che cambia di giorno in giorno, se stai qui a Cleveland dove sono io, cioè dalla mattina alla sera ci possono essere le quattro stagioni, veramente. Come il meteo le emozioni cambiano, vanno e vengono. Tu mi puoi dire, ma non è vero, io quando sono arrabbiata per 10 ore consecutive. Allora cosa succede? Fatemi spiegare. Se io non lascio andare quell'emozione, quell'onda emotiva, se io mi oppongo all'onda emotiva, se io mi costringo che non la devo sentire, che non dovrebbe essere lì, allora mi sto aggrappando a quella nuvola. Me la sto mettendo a braccetto, mi diventa come la nuvola di Fantozzi che mi segue ovunque. Ma la verità è che l'emozione, in quanto reazione chimica e neurale, non dura più di 90 secondi. Quindi se io imparo a gestirla bene, l'emozione va e viene, le emozioni vanno e vengono. Numero 5. Ogni individuo si comporta in modo diverso quando prova una data emozione. Ti ricordi la miniserie sulla teoria polivagale, episodi numero, se non sbaglio, 182, 83, 84 oppure 183, 84, 85, insomma intorno al 180, abbiamo imparato che emozioni, fisiologia e comportamento sono intrecciati. Quindi quando io provo un'emozione, fisiologicamente nel corpo sento delle sensazioni e mi comporto, quindi agisco in un certo modo. Proprio come la fisiologia è individuale, cioè io posso provare una cosa e tu un'altra, anche il comportamento potrebbe essere diverso. Quindi se provi ansia, magari tu vai alla ricerca di un caloroso abbraccio da parte di una persona che ami, io invece quando provo ansia voglio stare da sola. Quindi imparare a rispettare la modalità in cui un'altra persona vive quell'emozione è importante. Ci vuole intelligenza emotiva, ci vuole sensibilità, ci vuole conoscere quella persona. In particolare quando si tratta di un bambino, no? Se tu sai che quando tuo figlio è arrabbiato non vuole essere abbracciato, accarezzato, toccato, giusto rispettare quel suo desiderio, quel suo comportamento. Se invece un altro bambino si arrabbia, potrebbe volere un abbraccio, potrebbe cercare quel contatto fisico. Quindi ogni individuo si comporta in modo diverso e cerca conforto in maniera diversa. Aspetto numero 6, se siamo in contatto con le nostre emozioni e abbiamo il lessico giusto per descrivere il mondo emotivo dentro di noi, ci sentiamo più vivi. Siamo in grado di osservare meglio le nostre esperienze e possiamo entrare in empatia anche con gli altri più facilmente. Ma se abbiamo un lessico povero, se ci descriviamo come sono triste, sono arrabbiato, sono felice, oltre al fatto che tu non sei quell'emozione, hai anche una povertà di linguaggio, di lessico, che non ti permette di descrivere le sfaccettature del tuo mondo emotivo. Quindi fammi un favore, vai su Google e cerca ruota delle emozioni. O se sono riuscita a linkarlo nella descrizione di questo episodio, vedi anche sotto, perché le emozioni sono tantissime, sono sfaccettate, sono variegate ed è bellissimo riuscire a riconoscerle quando le proviamo, perché le possiamo elaborare in maniera più sana e più veloce. Numero 7, ultimo punto, non in ordine di importanza, non esistono emozioni positive ed emozioni negative. Le emozioni sono neutre perché sono dei messaggi che ci invia il nostro cervello. Abbiamo detto che le emozioni sono reazioni chimiche e neurali, quindi il nostro cervello ci dice: questa circostanza in cui ti trovi, in base alle tue esperienze precedenti, al tuo bagaglio, alle tue opinioni, a tutto quello che ti rende unico, ti provoca questo tipo di emozione. L'emozione è un messaggero, l'emozione è un dato. Le nostre azioni che scaturiscono da un'emozione possono poi essere positive o negative. Cioè se tu provi rabbia e inizi a urlare contro tuo figlio e gli tiri un piatto o una borsa, chiaramente il comportamento è dannoso e negativo. Ma se tu provi rabbia e sai come gestire quell'emozione in maniera matura e responsabile, allora quell'emozione non è negativa. Ti manda un messaggio, magari ti manda il messaggio che ti stai sentendo invisibile, che ti senti inadeguata di gestire quella situazione, ti senti non supportata e quindi tutto questo ti causa della rabbia. Quindi si parla tantissimo di legittimare le emozioni dei bambini, ma questo lavoro, come abbiamo visto in questi 20 minuti, è impossibile se abbiamo una scarsa comprensione di quello che sono le emozioni e di come funzionano. Dire semplicemente "vedo che sei arrabbiato" a volte non funziona. Non funziona perché non entriamo in empatia, non capiamo il mondo interiore ed emotivo di nostro figlio, perché non siamo in grado di capire il nostro. Per insegnare le emozioni ai bambini dobbiamo prima imparare a riconoscere le nostre e dare alle nostre emozioni il nome giusto. Importantissimo quindi la ruota delle emozioni. Per questo è importante, invece di reagire immediatamente, di fermarci a riflettere. E adesso ti do 4 step che puoi mettere in pratica subito, ma se vuoi approfondire questo discorso delle emozioni e se vuoi imparare 2 approcci rivoluzionari per gestire le tue emozioni, l'approccio bottom up e top down, ti consiglio di seguire la masterclass dedicata che ho registrato per la mia community. Il link a questa masterclass te lo lascio sicuramente nella descrizione di questo episodio, ma ti anticipo quello che tratteremo, cioè per gestire, per elaborare, per regolare l'emozione che stai provando. Abbiamo detto che l'emozione è come una nuvola, no? Devi chiederti prima di tutto che emozione stai provando, che effetto ha questa emozione su di te, che messaggio sta portando questa emozione e qual è il bisogno non soddisfatto che questa emozione ti vuole aiutare a soddisfare. Queste sono 4 domande importantissime. Le ripeto: numero 1, che emozione stai provando? Numero 2, quale effetto ha questa emozione sul tuo corpo? Numero 3, che messaggio sta portando questa emozione? Numero 4, qual è il bisogno non soddisfatto che questa emozione ti vuole aiutare a soddisfare? Io ti lascio qui, questo episodio si è concluso. Se lo hai trovato interessante, per favore lascia una recensione su Spotify, iTunes, Google Podcast, ovunque tu ascolti l'episodio. Mandalo a tua madre, alla tua amica, a tua sorella, alle mamme della scuola. Mi fai un grandissimo favore, perché questo è tutto il lavoro che io faccio gratuitamente, veramente non ci guadagno niente e lo faccio con passione, ma per continuare a farlo assiduamente ho bisogno del tuo supporto. E poi, se vuoi approfondire questo discorso delle emozioni, puoi acquistare la masterclass sulle emozioni individualmente, oppure puoi abbonarti alla nostra community delle mamme superhero. Tutti i dettagli nella descrizione dell'episodio. Ciao e alla prossima!